Abbiamo detto diverse volte che lo Spirito Santo è il vero protagonista di questo libro, vero? E lui opera tramite gli apostoli che portano la parola di Gesù Cristo, cioè il Vangelo, in tutto il mondo. Quindi sarà portato a Gerusalemme e Giudea, ciò che abbiamo già visto in capitolo 1 fino al capitolo 7, con gli apostoli. Poi sarà portato in Samaria, come abbiamo visto settimana scorsa. Filippo ha portato la buona novella fino a Samaria, anche loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. E poi fino all'estremità della terra. Sapete che abbiamo già visto, in piccola parte, come il Vangelo è arrivato anche fino all'estremità della terra. Filippo ha predicato anche all'uomo etiope, che avrà sicuramente portato poi la parola fino in Africa. E quindi vedremo come il Signore da questo punto in poi porterà la parola fino all'estremità della terra. Il prossimo passo, per raggiungere l'estremità della terra, vediamo qui in capitolo 9. Vedremo un elemento fondamentale dell'avanzamento del Vangelo che si aggiunge alla Chiesa. Sapete chi è? Saulo, Saulo, esatto. Poi avrà un altro nome più avanti, Paolo, forse lo conosciamo meglio come l'Apostolo Paolo, vedremo la sua conversione oggi. È uno strumento scelto da Dio per portare il Vangelo alle nazioni e vedremo che tramite lui quasi tutto il Mediterraneo sentirà la buona novella di Cristo. Quindi qui in capitolo 9 vediamo che lui si converte, si è convertito. Da capitolo 13 in poi diventa il personaggio principale di questo libro di Atti, segue il suo ministero. Poi, come sappiamo, ha scritto anche diverse lettere e epistoli del Nuovo Testamento, che lui avrà fatto ovviamente più avanti. Comunque, oggi vediamo la sua conversione. Vediamo, è interessante, tre resoconti della sua conversione in Atti. Vediamo ovviamente qua. Però lui lo racconta di nuovo in capitolo 22 ed anche in capitolo 26. Quindi questa è la prima volta che vediamo il resoconto della sua conversione, un evento molto importante nell'avanzamento del Vangelo. Come abbiamo visto, era, se posso dire, il fulcro della persecuzione contro la Chiesa primitiva. Ma Dio lo prenderà per invece essere uno strumento importante nell'evangelizzazione, quindi invece di perseguitare la Chiesa, evangelizzerà. Con questo vediamo che nessuno può fermare Dio. Perché se ci ricordiamo, quando Saulo prima perseguitava la Chiesa, cosa succedeva all'opera di Dio? Si è fermato? No. Cresceva ancora di più, vero? Più che perseguitavano la Chiesa, più che cresceva la Chiesa. E oggi vedremo che il persecutore principale, Dio lo prenderà per sé, anche lui poi diventerà parte della Chiesa. Come Gesù ha detto, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Se Gesù l'ha promesso, lui lo porterà avanti. Bene, versetto 1 di Atti capitolo 9, Atti 9:1. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ricordate che l'ultima volta che abbiamo visto Saulo, lui affermava l'uccisione di Stefano, il primo martire della Chiesa, dopodiché ha cominciato a devastare, perseguitare la Chiesa. Adesso lo vediamo di nuovo e sta facendo sempre la stessa cosa. Adesso va dal sommo sacerdote per chiedere delle lettere per portare fino a Damasco. Così poteva andare là per continuare a perseguitare i credenti che sono stati dispersi. Voleva andare e riportare con sé dei credenti a Gerusalemme per perseguitarli. E questa città, Damasco, non è neanche vicino, era abbastanza lontano, ci avrebbe voluto diversi giorni solo per andare a raggiungere questa città. Ma Saulo era fermo in questa sua opposizione, voleva proprio distruggere la Chiesa. Notiamo velocemente l'effetto della persecuzione. Come ho già detto, più perseguitava la Chiesa, più cresceva la Chiesa. C'è questo effetto paradossale, più difficoltà, più crescita. Infatti, perché doveva andare a Damasco? Perché c'erano credenti a Damasco che poteva seguitare? Perché a motivo delle sue persecuzioni sono stati dispersi. Quindi lui deve andare fino a Damasco perché, insomma, potremmo dire tra virgolette, è colpa sua. Quindi deve andare, si sta creando più lavoro, si sta faticando tanto per distruggere la Chiesa. E vedremo che proprio quando sta cercando di fermare la crescita della Chiesa, Gesù sarà intervenuto e fermerà Paolo. Versetto 3. Ora venne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò intorno. E caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Quindi Saulo cammina verso Damasco e mentre cammina appare questa grande luce. Un uomo spinto dalle tenebre adesso incontra la luce del mondo. Cosa fa? Cade a terra, vero? Boom! Penso che ognuno di noi faremo la stessa cosa, vero? Se ci trovassimo nella stessa situazione. Anche altri, Mosè, Isaia, Ezechiele, l'Apostolo Giovanni, quando hanno visto Dio, cadono con la faccia a terra. Quindi vede una luce, poi vediamo che sente una voce, vediamo più avanti che è Gesù, sappiamo l'identità di questa voce. Però notiamo quello che dice, lo chiama per nome, Saulo, Saulo. Gesù lo conosceva, anche se Saulo non conosceva Gesù. E poi dice, perché mi perseguiti? Notate che Gesù dice, perché mi perseguiti? Lui stava perseguitando la Chiesa, ma Gesù, per lui era come se lui stesse perseguitando se stesso. Infatti la Chiesa viene descritta come il corpo di Cristo, che ognuno di noi siamo un membro di questo corpo. Cristo è il capo, la testa. Quindi se un membro, cioè ognuno di noi, se noi veniamo perseguitati è come se Gesù venisse perseguitato. Versetto 5, ed egli disse, chi sei, Signore? Il Signore disse, io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. Quindi Saulo deve chiedere chi è, chi sei. Notate però come chiede, non dice, chi sei, amico? Chi sei, fratello? Cosa dice? Chi sei, Signore? E questa è già una grande affermazione. In questo istante non sa che è Gesù, però comunque lui sa che chiunque gli ferma per strada con una luce grande così deve essere il suo Signore, deve essere più grande di lui. Perciò risponde, chi sei, Signore? Gesù dice, sono Gesù, Saulo, tu stai perseguitando me? Poi dice una cosa molto interessante. Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. Che cos'è un pungolo? Un pungolo. Un bastone con una punta, vero? Che si userebbe per indirizzare gli animali. Uno che ricalcitra contro i pungoli è un animale testardo che non vuole ascoltare il pastore. E Gesù dice, insomma, Saulo, ti è duro andare avanti così. Immagino che è stato duro, stancante, esaurente. Più perseguitava la Chiesa, più cresceva. Quindi si creava sempre più lavoro. E qui voglio dire una cosa brevemente. Tante volte parliamo di come noi credenti siamo controcorrenti, vero? Che noi andiamo controcorrente. È vero? Sì, noi andiamo contro corrente, viviamo in una cultura che disprezza Dio in migliaia di modi e noi come credenti siamo chiamati ad andare contro quel corrente. Non possiamo farci guidare dai correnti del mondo. Però sapete che c'è, se posso dire, un altro corrente? Ed è il corrente di Dio. In questo contesto i pungoli del buon pastore Dio. E qui non dobbiamo essere controcorrenti. Non dobbiamo essere testardi e resistere la guida del Signore. E Saulo qua si trovava in ribellione contro il buon pastore. Non dobbiamo essere controcorrenti in questa maniera. Ma da questo punto in poi non sarà così. E per noi facciamo bene riflettere. Stiamo resistendo Dio? Sono una pecorella testarda che continua a sbattersi contro i pungoli del buon pastore? Come a Saulo, per noi sarà pure duro, difficile, stancante. Bisogna, come Saulo, arrenderci a Dio, arrenderci al buon pastore. Versetto 6. Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Quindi Saulo si arrende. Chiede che cosa deve fare e si rende disponibile. Il Signore gli dà delle istruzioni, due cose: alzati, insomma, chiuso la terra. Prima cosa, alzati, mettiti in piedi e entra nella città. E basta. Non gli viene dato tutto qua. Non ha tutto quello che deve fare subito. Le istruzioni basilari gli vengono date e poi deve andare avanti. E questi sono i primi passi di fede di Saulo. Lui non sa cosa farà dentro la città, però è stato chiamato ad alzarsi, entrare in città e così cammina per fede. Il Signore ci penserà del resto. E tante volte è così anche per noi nel cammino di fede. Facciamo piccoli passi, baby steps, come diciamo in inglese. Un piccolo passo uno dopo l'altro, il Signore poi rende tutto chiaro. Versetto 7. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco e rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Qui dice interessantemente che chi viaggiava con Paolo non vedeva nessuno, non ha visto questa visione, hanno solo sentito la voce. Saulo si alza, apre gli occhi, cosa vede? Niente, non vede niente. Adesso è cieco, sarà guarito tra qualche giorno, però al momento è cieco. Notate cosa devono fare gli uomini che erano con lui. Devono prenderlo per mano, avete visto? E devono condurlo a Damasco. Era cieco. Non poteva guidare se stesso, non poteva arrivare senza aiuto. Quindi Saulo, questo uomo forte, partito da Gerusalemme, carico per perseguitare la chiesa a Damasco, adesso è spaventato, tremante, cieco e debole. Pensava di essere forte e adesso lo devono guidare per mano, come un papà fa con un fanciullo. Allora sappiamo che Dio userà grandemente Saulo nella sua vita, sarà uno strumento fondamentale nell'opera di Dio, però prima che Dio lo poteva o lo potesse usare, lo doveva spezzare, lo doveva indebolire. Doveva umiliarlo e renderlo debole prima che potesse diventare uno strumento suo. Così Saulo realizzava chi era veramente il Signore. perché anche Gesù, il nostro Signore, lui come ha vinto il mondo, la morte, diventando debole, morendo sulla croce. Quindi anche Saulo qua viene abbassato in modo che Dio poi può alzarlo nel tempo opportuno. E adesso facciamo bene sempre rivolgerci a noi stessi. Chi vuole essere usato da Dio? Io sì, io prego che il Signore possa usare la mia vita per la sua gloria. Quindi chiediamoci, siamo pronti a lasciare che Dio ci spezzi, ci indebolisce, ci prepara, ci abbassa in modo che capiamo chi è il vero Signore? E solo quando arriviamo alla fine di noi stessi che il Signore può cominciare ad operare in modo potente tramite noi. Perché come vedremo verso la fine dello studio, la potenza di Dio si rende perfetta in che cosa? Nella nostra debolezza, esatto. Andiamo avanti, versetto 10. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. Quindi cambiamo scena, ok? Ci viene presentato un discepolo di nome Anania. Ovviamente non è lo stesso Anania che abbiamo visto in capitolo 5, vero? Perché, insomma, sì, è morto. Lui non c'è più, è un altro. Non è un apostolo, dice qua, è un discepolo, un semplice seguace di Gesù. Il Signore gli appare in una visione. Immagino che era contento vedere il Signore, avere questa visione. Lui dice: eccomi, Signore, sono qua. Ma forse la risposta non è ciò che se l'aspettava, vero? Leggiamo versetto 11, il Signore a lui: alzati. E Anania, ok, sì, ce la faccio. Recati nella strada detta diritta. E Anania dice: ok, va bene. Cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso. E lui dice: ok, va bene, posso andare. Fino a questo punto, insomma, dice: ok, va bene. Però, alla fine del versetto 11, di nome Saulo, che sta pregando. Egli ha visto in una visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Quindi, era forse contento di ricevere questa visione, però quando ho sentito: ah, mamma mia, ma Saulo, quello là che è venuto qua apposta per ucciderci, portarci in prigione, di sicuro non è ciò che se l'aspettava. Deve trovare l'uomo più conosciuto come il persecutore della Chiesa di Cristo e pregare per lui. Possiamo chiederci un'altra volta. Vogliamo essere usati da Dio? Siamo disposti a fare forse ciò che non ce l'aspettavamo? Cose difficili, cosiddette non gloriose, siamo disposti? Pericolose anche. Versetto 13, allora Anania rispose: Signore, io ho sentito molti parlare di questo uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Quindi Anania comincia quasi a diventare scuse, no? Comincia a guardare le impossibilità umane, a timore dell'uomo e non tanto timore di Dio. Non siamo noi un po' come Anania, forse non siamo un grande apostolo, grande leader, forse siamo un po' timidi, so che anch'io sono un po' timido di natura. Dio ci dà comunque una missione, come risponderemo? Faremo scuse? Ci tiriamo indietro? L'importante è semplicemente essere fedele con quello che il Signore ci ha dato. Versetto 15, ma il Signore gli disse: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele. Quindi Anania inventa qualche scusa, ma il Signore ha sempre l'ultima parola. Amen. E lui cosa dice? Dice, va, va, Anania. Notate ciò che Dio dice riguardo Paolo, è scelto come strumento per portare la parola a nazioni, re, anche ad Israele. È un grande compito per lui. Versetto 16, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Dio aveva un grande compito per Saulo, come ben sappiamo, ma veniva accompagnato da tanta sofferenza. Se era un cristiano adesso, dovrà, come Cristo, soffrire. Per chi vuole approfondire dopo, vi consiglio di leggere Secondo Corinzi, capitolo 11, almeno la seconda metà del capitolo, dove Paolo va avanti ad elencare tutto quello che aveva sofferto fino a quel punto. Ovviamente dopo ha sofferto ancora di più. Però per capire veramente quello che ha dovuto soffrire per il nome di Gesù. Chiediamo un'altra volta, vogliamo essere usati da Dio? Siamo disposti allora a soffrire per Gesù? Difficile. Però senza la croce non potremo mai fare niente. No croce, no vita. Gesù è stato crocifisso e poi risorto. E se noi non portiamo la nostra croce, di nuovo, noi non dobbiamo portare il peccato di tutto il mondo sulle nostre spalle. Gesù l'ha già fatto. Okay? Però noi, diventando simili al nostro Signore, dovremo anche soffrire. E non possiamo accettare Gesù se non accettiamo anche la croce. Guardiamo insieme a Matteo, capitolo 16. Vediamoli insieme, Matteo 16. Ho citato un versetto da questo capitolo prima, quando Gesù dice, io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere. Giusto prima di quello, Pietro, il famoso apostolo, ha confessato, Signore, tu sei il Cristo. Altri dicevano un profeta, un altro, questo, quella. Pietro ha detto, tu, Gesù, sei il Cristo. Quindi, insomma, un momento bello, no? La Chiesa, la confessione di fede. Però Gesù, una volta che queste cose erano stabilite, comincia ad insegnare riguardo la sua vita. Leggiamo in Matteo 16, versetto 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ovviamente noi sappiamo la storia, quindi sappiamo che Gesù, insomma, è crocifisso, tutto quanto. I discepoli all'epoca no. E adesso Gesù gli dice. Insomma, non sono cose molto belle, insomma. Difficile, la morte. Versetto 22. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo, Signore, Dio te ne liberi. Questo non ti avverrà mai. Quindi, il nostro amico Pietro prende da parte Gesù per, insomma, spiegarlo come erano veramente le cose. Gesù forse prima andava bene, sai, gloria, chiesa, vittoria, però adesso Gesù forse non ha capito che adesso... Versetto 23. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Parole dure. Pietro non era posseduto da Satana in questo momento, ma lui aveva un ragionamento, un modo di pensare umano, carnale. E quel ragionamento e quelle parole andavano contro la via di Gesù. E quindi Gesù, insomma, gli dice: vattene via da me, Satana. Qual è la via di Gesù invece? Versetto 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vogliamo seguire Gesù? Io sì. Cosa dobbiamo fare? Prendere la croce. Esatto. Non soltanto una volta, ma ogni giorno. Nella vita cristiana non ci sono scorciatoie. Vorremmo che i nostri problemi, la lotta che abbiamo contro la carne, si risolva così. E a volte il Signore fa miracoli, interviene e cambia una cosa da un giorno all'altro. E quando lo fa, amen, gloria a Dio. Però la chiamata ad ogni seguace di Gesù qual è? Prendi la tua croce ogni giorno, rinneghi a te stesso, insomma, e segui Gesù. E questa è la vita di ogni credente. Gesù ha sofferto, Pietro ha sofferto, Paolo sta per soffrire, ed anche noi soffriremo. Però, qual è la verità di tutto questo? Versetto 25. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita, per amor mio, la ritroverà. Amen. E questa è la promessa a cui noi ci affidiamo al 100%. Non ha senso, va controsenso. Però quando perdiamo la nostra vita per l'amor del Vangelo di Cristo, allora la troviamo veramente. Solo così che troviamo la vera vita. Torniamo in Atti 9. Versetto 17. Anania dunque andò ed entrò in quella casa e imponendogli le mani disse: fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. In quell'istante gli cadero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. Poi si alzò e fu battezzato. Quindi Anania, anche se aveva qualche scusa alla fine, va, Dio l'ha convinto, lui ubbidisce al Signore, prega, Saulo recupera la vista, riceve lo Spirito Santo, si è battezzato. Adesso vediamo cosa fa. Versetto 19. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. E subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il figlio di Dio. Quindi Saulo recupera le forze, insomma, mangia di nuovo, resta là con i discepoli di Damasco. Poi cosa fa? Subito predica Cristo. Va alla sinagoga e predica Cristo. Lui non aspetta. Questo è molto bello. Forse lui non aveva ancora capito tutto quanto, però da qualche giorno, da pochi giorni, la sua vita è stata stravolta. Forse non aveva capito tutto, però la parte importante, cioè Gesù, il suo Signore, aveva capito molto bene, molto bene. Gesù è il Signore, Paolo l'ha capito e non esita neanche per un secondo, va subito a predicare questo Cristo, va subito a testimoniare. Mi ricordo dell'uomo nato cieco in Giovanni 9 che Gesù ha guarito. Forse conoscete la storia, Giovanni 9, non giriamo là oggi. Ma dopo i farisei cominciano ad interrogare questo uomo. Volevano smentire questo miracolo, almeno Gesù che l'ha fatto. E dopo un po' l'uomo, un po' stufo, dice: una cosa so. che prima ero cieco, ma adesso ci vedo. Amen. Quindi anche se lui non aveva capito tutto, subito lui testimonia di Cristo. Non fa problemi a testimoniare della verità che aveva davanti. Esatto. Così pure era per Saulo. Forse non aveva ancora capito tutta la teologia. Forse non aveva capito, sì, insomma, le cose tecniche. Forse aveva ancora delle domande. Ma la parte importante aveva capito molto bene. Molto bene. Quindi senza esitare va subito a testimoniare di Cristo. E sapete che questo è vero pure per noi. È buono avere conoscenza, buono essere preparato a testimoniare, buono sapere la teologia, la Bibbia, amen. Però anche se ti sei convertito da 5 minuti, niente ti trattiene dal testimoniare di quello che il Signore ha fatto in te. Non dovete avere paura. Cosa serve per testimoniare? Una testimonianza, vero? E quindi, se il Signore ha fatto qualcosa in te, vabbè, condividilo, condividilo. Se Dio ti ha salvato, allora dillo al mondo, testimonia al mondo. Versetto 21, e tutti quelli che lo udivano, stupivano, dicevano, non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocavano questo nome? Ed è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti. Ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Quindi tutti si sono confusi. Avevano sentito che doveva venire o andare a Damasco per, insomma, opporsi a questo messaggio, per perseguitare. Invece adesso lo trovo nella sinagoga che dice proprio l'opposto. E dimostra che Gesù è il Cristo. Notate che Saulo qui, anche quando predica, predica Gesù. Gesù è al centro del Vangelo, del messaggio che predichiamo. Versetto 23, molti giorni dopo i giudei si consultarono assieme per ucciderlo. Quindi la situazione cambia un po' qua. Quello che era andato per uccidere i cristiani, adesso ha chi vuole uccidere lui. Lui ricalcitrava contro i pungoli del buon pastore, adesso si è arreso e quindi dall'altra parte arriva la persecuzione. Adesso i giudei vogliono metterlo a morte. Versetto 24, ma il loro complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora si facevano la guardia alle porte giorno e notte per poterlo uccidere. Allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù alle mura dentro una cesta. Quindi c'è questo complotto, Saulo viene a sapere di questo complotto. Adesso giriamo un attimo in Secondo Corinzi 11. Avevo menzionato già questo elenco delle sofferenze di Cristo, no, non leggiamo tutto, però l'ultima cosa a cui fa riferimento in quell'elenco è proprio quello che è successo a Damasco, quando lui è stato abbassato in questa cesta. Quindi secondo Corinzi 11:32 Paolo scrive: a Damasco il governatore del re, Areta, aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni, volendomi catturare. Ma da una finestra fui calato lungo il muro in una cesta e così scampai dalle sue mani. Quindi vediamo un altro dettaglio, che anche il governatore si era coinvolto in questo complotto. Paolo viene calato giù in una cesta, così scappa via da questi. E mi sono sempre chiesto, in tutto questo elenco che Saulo, che Paolo racconta, insomma, delle sue sofferenze, perché racconta questa specifica storia? Perché le altre cose sono più generali, qui invece racconta una storia specifica. Abbiamo visto nel nostro studio in Secondo Corinzi questa primavera, perché l'ha raccontato. In capitolo 12 Paolo va avanti a dire che la potenza di Dio, come abbiamo già detto, si rende perfetta nella nostra debolezza. E sapete che questa storia qua, di Saulo, la sua conversione, descrive perfettamente quello che scrive in capitolo 12. Saulo è partito forte, vero? Nella sua carne. Paolo era forte, Saulo, scusate. Andava per devastare la Chiesa. In mezzo Gesù l'ha spezzato, l'ha accecato, conosce il Signore e poi torna, non come andato, ma torna debole. Condotto per mano, calato giù in una cesta. E qui è probabile che Paolo abbia già imparato quello che scrive in Secondo Corinzi 12, 9, che nella sua debolezza la potenza di Cristo si rende perfetta. Infatti leggiamo Secondo Corinzi 12, 9. Ma egli mi ha detto, Dio ha detto a Paolo, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amor di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Amen. Tante volte siamo deboli. Però grazie a Dio la sua potenza si rende perfetta proprio in quel momento. Questa è la vera forza. Andiamo avanti, finiamo, oggi studieremo fino al versetto 31, quindi adesso leggo gli ultimi versetti, versetto 26. Giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui, non potendo credere che egli fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli, lungo la strada, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. Così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Egli parlava anche e discuteva con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. I fratelli però, venuti a conoscenza di questo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Santo Spirito, moltiplicavano. Quindi Saulo adesso va a Gerusalemme, anzi torna a Gerusalemme, non torna a chi l'ha mandato, vero? È stato mandato da sommo sacerdote, adesso non va da lui. Lui va invece dai discepoli, dai suoi nuovi fratelli in Cristo. E loro cosa fanno? Lo accolgono? No, no, almeno all'inizio no. Loro hanno paura. Hanno paura, hanno detto, ma lui neanche un mese fa è partito volendo ucciderci, adesso torna e dice che uno di noi forse sarà, sai, una spia. Hanno paura. Un'altra cosa, se vogliamo essere usati da Dio, siamo pronti ad essere fraintesi? Perché può capitare, può capitare. Saulo era contento di conoscere i suoi nuovi fratelli in Cristo, ma loro hanno paura di lui. Però c'è uno che lo accoglie, amen. Lui è Barnaba, l'abbiamo già visto, lo vediamo poche volte nel libro di Atti, però è sempre un buon esempio, un uomo pieno di Spirito Santo. Lui viene oltre la paura e accoglie Saulo. Lo presenta agli apostoli, poi lui resta là per un po', sempre testimoniando di Gesù. Dopo un po' ci sono allora altri anche a Gerusalemme che lo vogliono uccidere, per la sua testimonianza. Quindi gli apostoli, i fratelli comunque lo aiutano a partire, lui va a Cesarea, poi torna a Tarso, torna a casa e lui sarà lì per diversi anni. Infatti adesso sono 3 capitoli più o meno dove non vediamo Saulo, non lo vediamo fino al capitolo 12 adesso. E passeranno in mezzo diversi anni, lui sarà là a casa, tanti suppongono che è là che ha studiato tanto, che ha capito come tutta la scrittura, no, punta a Gesù. E poi vedremo più avanti che Barnaba, sempre lui, andrà a prendere Saulo, lo porterà ad Antiochia e da lì cominceranno ad evangelizzare e predicare. Poi alla fine vediamo che c'era pace da Gerusalemme, Samaria, avete notato un'altra regione, anche nella Galilea, luogo dove Gesù ha trascorso la maggior parte del suo ministero. Quindi la soluzione per la persecuzione? Dio dice, vabbè, convertiamo il persecutore. E poi vediamo che c'era pace in questo. Allora, vogliamo concludere girando in Ebrei, capitolo 11. Ebrei 11. Chiesto diverse volte oggi se noi vogliamo che Dio si usi della nostra vita, spero che tutti noi vogliamo essere disposti, no? Che il Signore usi la nostra vita. Però abbiamo visto che quando ci mettiamo a disposizione, Dio ci deve a volte spezzare, Dio a volte ci chiede di fare cose inaspettate, come Anania, a volte ci chiede di fare delle cose difficili, a volte dobbiamo soffrire, a volte saremo frantesi, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo portare la nostra croce. E questo è il cammino della fede. Però prima di andare via, voglio che noi capiamo che la sofferenza che capiamo come cristiani non è mica paragonabile con la ricchezza che abbiamo in Cristo. Amen. Sappiamo che questo ci aspetta, okay? Vabbè. Insomma, dobbiamo abituarci. Però quello che abbiamo in Cristo va così al di là rispetto alla breve sofferenza che abbiamo qui. In Ebrei 11:24 l'autore scrive di Mosè. Ebrei 11:24, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo il piacere del peccato. Stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Amen. Noi, insomma, siamo chiamati a soffrire. Ormai questa è la nostra vita. Però quello che abbiamo in Cristo, la ricompensa che abbiamo in Cristo, la ricchezza che è nostra, la vita eterna che è già nostra, quello che ci aspetta in cielo, non si può neanche paragonare a quanto piccolo sia la nostra sofferenza adesso. E non voglio neanche diminuire la nostra sofferenza, perché alcuni di noi stiamo passando veramente per le cose brutte, brutte, brutte. Non voglio mica diminuire la sofferenza, voglio solo magnificare la gloria di Cristo e quello che è nostro. E lui. Quindi per finire, un po' più avanti, Ebrei 12:1, alziamoci in piedi, leggiamo questo passo, poi finiamo con un canto. Ebrei 12:1, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Amen. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio.